Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Alcuni di voi mi hanno chiesto nei commenti, ma se la materia oscura interagisce per gravità, può quindi formare buchi neri come la materia ordinaria? Esistono i buchi neri di materia oscura? La risposta veloce è no, e il motivo è che la materia oscura non interagisce attraverso l'interazione elettromagnetica, o se lo fa, interagisce in modo molto debole attraverso la forza elettromagnetica. E come vedremo oggi, per creare un buco nero non basta la gravità. Sorprendente, vero? Dai più recenti esperimenti risulta che solo il 10% della materia della Via Lattea è materia ordinaria, ovvero composta da quark, elettroni e tutte le altre particelle del cosiddetto modello standard. Sono le particelle di cui sono composti gli esseri viventi e tutti gli oggetti che vediamo sulla Terra e nel Sistema Solare. Il restante 90% della materia è cosiddetta materia oscura, ovvero materia che non emette luce in nessun modo, né la assorbe o riflette. È appunto oscura. In media, nell'universo, il 15% della materia è materia ordinaria, mentre l'85% è materia oscura. In altre parole, la materia oscura è circa 5,6 volte più abbondante di quella ordinaria. Se consideriamo l'universo nella sua interezza, solo il 5% dell'universo è costituito da materia ordinaria, il 27% da materia oscura e il 68% da energia oscura. Abbiamo alcune informazioni su questa materia oscura. Per esempio, sappiamo che la materia oscura interagisce attraverso la forza di gravità, ed è proprio grazie alla gravità che abbiamo scoperto l'esistenza della materia oscura. Infatti, osservando il movimento delle stelle all'interno di una galassia, o addirittura il movimento di intere galassie all'interno di ammassi di galassie, ci si rende conto che deve esistere un nuovo tipo di materia, con massa, che attrae queste stelle e queste galassie e ne influenza le traiettorie, altrimenti non si possono spiegare i loro movimenti. Risulta che mentre la materia ordinaria di una galassia come la nostra è concentrata in un disco sottile con un rigonfiamento al centro, la materia oscura si distribuisce in modo pressoché sferico senza concentrarsi. La materia oscura rimane cioè vaporosa e non si accumula al centro. E la ragione è che la materia oscura non interagisce attraverso la forza elettromagnetica. In alcuni modelli di materia oscura, quest'ultima interagirebbe molto debolmente attraverso la forza elettromagnetica, ma l'effetto sarebbe lo stesso. La materia oscura non si concentra come fa invece la materia ordinaria. Vediamo perché è necessaria la forza elettromagnetica e come questo poi ci aiuta a rispondere alla domanda: esistono i buchi neri di materia oscura? Prima di tutto capiamo come si manifesta la forza elettromagnetica nella vita quotidiana per capirne gli effetti. Se spingo un oggetto lungo la superficie di un tavolo, l'oggetto acquista velocità, ma appena lo lascio andare, rallenta e si ferma abbastanza presto. Perché si ferma? A causa della cosiddetta forza di attrito, che si oppone al movimento del corpo. Ma da dove viene questa forza di attrito? Non è una forza fondamentale della natura. Le quattro forze fondamentali sono la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza nucleare debole e la forza nucleare forte. La forza di attrito è in realtà una manifestazione della forza elettromagnetica. Infatti, la superficie del tavolo è costituita da atomi che sono composti da elettroni, neutroni e protoni, e lo stesso vale per l'oggetto che scivola sul tavolo. L'interazione elettromagnetica tra gli elettroni dell'oggetto e gli elettroni del tavolo è un'interazione repulsiva, perché le cariche elettriche negative degli elettroni si respingono tra di loro, e la forza di attrito origina proprio dalla forza repulsiva tra gli elettroni. Capiamo qual è l'effetto di questa forza d'attrito per poi applicarlo al caso di galassie e buchi neri. A causa dell'attrito, il corpo che scivola lungo il tavolo perde quantità di moto e perde energia che vengono cedute alle particelle di cui è costituito il tavolo. Per esempio, il tavolo si riscalda per effetto dell'attrito. La quantità di moto, invece, è il prodotto tra massa e velocità, quindi quando parliamo di quantità di moto potete pensare alla velocità e alla sua direzione. Che l'attrito possa provocare questa trasformazione di energia è facile da verificare. Basta sfregare velocemente i palmi delle mani. In pochi secondi i palmi delle mie mani si sono scaldati. L'attrito è una forza che trasforma l'energia di movimento delle mani in energia termica. Si dice che l'attrito è una forza dispersiva perché disperde l'energia, nel senso che ne favorisce il trasferimento. Un altro modo grazie al quale un corpo può perdere energia e quantità di moto è emettendo fotoni di luce. Se una particella elettricamente carica segue una traiettoria curva, per esempio, essa si trova in moto accelerato ed emette quindi radiazione luminosa. È un effetto noto come Bremsstrahlung, una parola tedesca che significa radiazione da frenata. In meccanica quantistica rappresentiamo un fotone come una particella e quando un elettrone emette un fotone, la particella di luce porta con sé parte dell'energia e della quantità di moto dell'elettrone. Quindi l'elettrone perde energia e quantità di moto perché le cede al fotone di luce. E l'elettrone può emettere un fotone proprio perché è capace di interagire attraverso la forza elettromagnetica. Infatti i fotoni sono i mediatori dell'interazione elettromagnetica. Riassumendo, la materia ordinaria può perdere energia e quantità di moto grazie al fatto che essa è in grado di interagire attraverso la forza elettromagnetica. Vediamo un esempio in cui non vi è forza elettromagnetica in azione. Immaginiamo di creare un tunnel che passa dal centro della Terra e che sbuca dall'altro lato del pianeta. E immaginiamo di rimuovere l'aria dentro il tunnel. Se lasciassimo cadere un oggetto nel tunnel, esso cadrebbe accelerando fino al centro della Terra e una volta passato il centro continuerebbe fino all'altro lato, ma rallentando sempre di più. Infatti una volta passato il centro, l'oggetto sentirà un'attrazione verso il centro dietro di lui che lo frena. L'oggetto arriverà all'imboccatura del tunnel dall'altra parte dove si fermerà, per poi ricadere e ricominciare il ciclo. Si tratta di un moto che continuerebbe per sempre, finché qualcosa non ferma l'oggetto. Cosa ci insegna questo esperimento mentale? Che l'azione della gravità non è dissipativa, ma conservativa. Ovvero l'energia totale dell'oggetto non viene ceduta ad altri corpi, ma rimane sempre costante, ed è per questo che il movimento oscillatorio intorno al centro della Terra può continuare all'infinito. In altre parole, se un oggetto interagisce solo con la forza di gravità, esso non è in grado di cedere la propria energia o la propria quantità di moto ad altri oggetti. Ed è qui il punto fondamentale. Eccoci infatti pronti ad applicare tutto questo alla materia ordinaria e a quella oscura. Abbiamo detto che una differenza fondamentale tra le due è che la materia ordinaria interagisce attraverso gravità e forza elettromagnetica, mentre la materia oscura interagisce solo attraverso la gravità. Quando il gas di materia ordinaria orbita intorno a un dato punto dello spazio, la materia ordinaria interagisce con se stessa attraverso la forza elettromagnetica e questo causa attrito o emissione di radiazione. Questo porta a perdita di energia e a far cadere il gas verso il centro. In altre parole, il gas si accumula al centro. Quando la densità al centro raggiunge un livello critico, si innescano reazioni di fusione nucleare e si ha la creazione di una stella. Se la stella ha una massa almeno 10 volte più grande del nostro Sole, alla fine della sua vita si trasformerà in una stella di neutroni o in un buco nero. Ecco quindi un modo per creare buchi neri dalla materia ordinaria. Essa si concentra, grazie a gravità e forza elettromagnetica, si crea una stella massiccia, la quale poi dà luogo a una supernova e si trasforma in un buco nero. Un'altra possibilità è che dopo la supernova si formi invece una stella di neutroni e che la stella abbia una compagna che le orbita intorno. È possibile che anche la seconda stella divenga una stella di neutroni e che le due stelle di neutroni poi fondano l'una nell'altra. Da questa fusione può formarsi un buco nero. Ecco quindi un secondo modo per creare un buco nero a partire dalla materia ordinaria, la fusione di due stelle di neutroni. Un terzo modo sarebbe quello dell'accumulazione diretta di massa da parte di una stella massiccia che ingloba nel tempo sempre più massa finché si forma un buco nero. Anche in questo caso ciò è reso possibile dal fatto che la materia ordinaria è in grado di interagire attraverso la forza elettromagnetica e quindi di cedere energia e quantità di moto e collassare su una stella o su un attrattore in generale. La materia oscura, invece, non può fare nulla di tutto questo perché non interagisce attraverso la forza elettromagnetica o lo fa in modo debole. È per questo che la materia oscura rimane in forma di alone diffuso intorno alla Via Lattea, perché le particelle di materia oscura non possono cedere energia e quantità di moto e quindi non possono concentrarsi al centro. Immaginate di essere alla guida di un'auto sportiva e di trovarvi davanti a un bivio. A sinistra una curva molto pronunciata che porta verso il centro del circuito, mentre se proseguite dritti continuate lungo l'anello esterno del circuito. L'unico modo per prendere la curva verso il centro è quello di rallentare, di cedere parte della vostra energia e quantità di moto. Se non le cedete, avrete una velocità troppo alta e sarete costretti a continuare lungo l'anello esterno. In termini tecnici avrete un momento angolare troppo elevato. È esattamente quel che accade alla materia oscura, che non potendo cedere energia o quantità di moto, è costretta a rimanere lontana dal centro e creare questo alone diffuso intorno alla galassia. Mettiamo dunque tutti i pezzi del puzzle insieme. La materia oscura non può addensarsi a formare stelle, non può quindi crearsi un buco nero di materia oscura come conseguenza di una supernova oscura diremmo, e non può nemmeno formarsi un buco nero per accumulazione diretta di massa. Dunque non esistono buchi neri nati dalla concentrazione puramente di materia oscura. È sorprendente che i buchi neri esistano a causa dell'interazione gravitazionale, ma che senza l'interazione elettromagnetica che dissipa energia, i buchi neri non si possono formare. Sono necessarie entrambe le forze, quindi. Grazie per l'ascolto! Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio!